Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura mercoledì 13 settembre 2006 e io sono sempre Antonio Sofri. Noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeoonline.com. Iniziamo la rassegna stampa di oggi sulle tematiche dell'innovazione, della tecnologia, dei nuovi media a noi care come al solito, con gli ultimi colpi di coda, anzi a dire il vero credo che non siano proprio gli ultimi, della svolta Telecom, così come spesso titolata tutta l'affair Telecom di cui abbiamo parlato negli ultimi due giorni, di cui tutti i giornali hanno parlato negli ultimi due giorni. Con un piccolo colpo di scena, il Presidente del Consiglio Prodi pare non sapesse, non fosse stato informato nemmeno informalmente di questo cambiamento, ma giusto per accennare, da questo scorporo verranno fuori due nuove società, pratica TIM e Rete. Sono previsti più o meno 6 mesi per effettuare questa operazione e Marco Tronchetti Provera ha comunicato agli analisti che il controllo di queste due nuove aziende non cambierà, anche se poi molti commentatori, e con qualche ragione, pensano che questa mossa sia una mossa propedeutica a una cessione e in parte anche, come dire, l'uscita pubblica di Prodi sembra temere anche questo tipo di conseguenza. Passando al Sole 24 Ore, sempre di oggi, trovo un articolo, una doppia pagina nell'inserto Job 24, una doppia pagina dedicata ai blog e al lavoro. Una pagina a cura di Gianluca Grechi e poi trovo anche due interviste, una appunto immagino dello stesso Grechi a Jap Favier di Forrester Europe e l'altra di Dario Banfi a Paolo Attivissimo. Mi ha fatto sorridere la foto allegata alla prima pagina del dossier che si intitola Blog cercare lavoro nella rete. È una foto di bloggers o di pseudo-bloggers, forse un po' datata. A prescindere dalla foto, il dossier cerca di raccontare, con qualche link e riferimento a esperienze soprattutto anglosassoni, come il blog può essere usato per cercare lavoro. Così inizia l'articolo di Gianluca Grechi: il blog costituisce un efficace strumento di comunicazione per chi ricerca o offre lavoro. Prova ne sia che tutti i principali siti che ospitano annunci di lavoro hanno da tempo lanciato una sezione dedicata. Quindi fa l'esempio di Monster.com, che ha un blog in cui un team di 4 persone risponde alle richieste di chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Per esempio CareerBuilder.com ha lanciato, in questo caso il team di editor pubblica quotidianamente suggerimenti legati al mondo del lavoro con lo stesso stile semplice, diretto e informale. La creazione di una comunità, scrive Gianluca Grechi, che fidelizzi l'utente online, un aspetto importante in un settore dove ancora oggi la maggior parte delle ricerche si basa sul passaparola e sulle conoscenze personali. Anche Microsoft ha un blog dedicato a questo, Jobs Blog, e via via altri esempi, nonché appunto il caso di Hewlett Packard, di Wells Fargo Bank e General Mills. Segnalo solo la chiusura dell'articolo che riporta una considerazione di Alison Doyle, autrice del libro di About.com, La guida alla ricerca del lavoro. Afferma che la creazione di un blog personale può aiutare se proietta un'immagine di sé in linea con la ricerca che si sta concludendo e denota attenzione e curiosità verso le innovazioni, oltre che spirito di iniziativa, qualità spesso difficili da verificare. Insomma, oltre alle aziende che cercano lavoro, che aprono un blog per attivare una comunità e rispondere anche in modo più informale e diretto e comprensibile alle richieste diversificate, alle esigenze diversificate di chi cerca lavoro, il blog può essere anche, ma questo lo andiamo dicendo da un bel po' di tempo, avere un blog dal punto di vista di chi cerca lavoro può essere un utile strumento per presentarsi. Ovviamente un blog che più o meno tratta del profilo di lavoro che si cerca può essere un utile modo per presentarsi alle aziende con una sorta di biografia intellettuale, con tanto di archivi e permalink. Segnalo quindi l'intervista a Paolo Attivissimo di Dario Banfi, dal titolo "In Italia si parla di impiego soprattutto per lamentarsi". Paolo Attivissimo da tempo online con il suo visitatissimo sito attivissimo.net, straordinaria la sezione per esempio sull'antibufala, recentemente ha aperto anche un blog che lo vede più attivo e più produttivo per quanto riguarda i post e l'aggiornamento quotidiano, oltre a continuare nel suo lavoro di esperto di tecnologie informatiche e di frodi informatiche, anche per esempio facendo un gran lavoro sull'11 settembre e tutto quello che negli ultimi tempi si sta dicendo per quanto riguarda teorie più o meno complottistiche. Dario Banfi chiede: creare un blog aiuta a trovare lavoro? Attivissimo risponde: in generale no, si possono avviare iniziative interessanti e utili, ma questo strumento da solo non è mai risolutivo, non piovono offerte di lavoro. Per avere più chance occorre ritagliarsi una nicchia, avere talento ed essere fortunati, ma non si vive di solo blog. Quindi Dario Banfi chiede perché ha sviluppato un'attività online e quali ricavi ha. Attivissimo da tempo ha sperimenta un sistema che lui ha ironicamente chiamato Pizzaware. In sostanza, spiega lo stesso Attivissimo, accetto donazioni da chi desidera che gli approfondisca certi argomenti o da chi trova utile la lettura degli articoli che scrive. Sono piccoli contributi, l'equivalente di una birra o di una pizza, ecco perché Pizzaware, con cui riesco a pagare a malapena le bollette. Comunque i blog aiutano a farsi conoscere e Attivissimo segnala il caso di Salvatore Aranzulla, che a 16 anni scrive buoni articoli di informatica, vive in un paesino in Sicilia e si è fatto subito notare. I blog aiutano a creare una reputazione al di là dell'età e superare barriere e distanze. Passiamo a tutt'altro argomento e a tutt'altro giornale. Saltiamo alla Repubblica, pagina 35, c'è un articolo di Ernesto Assante che presenta la rivoluzione, tra virgolette, di Apple, che scrive Assante: manda in pensione il DVD. In pratica, che cosa è successo? Steve Jobs ha annunciato ieri a San Francisco, durante una affollata conferenza stampa con la quale ha presentato una nuova gamma di prodotti, tra cui per esempio le nuove versioni degli iPod, una scatola, piccola scatola completamente priva di fili, si chiamerà ITV. E secondo Steve Jobs è l'anello di congiunzione tra personal computer e televisione. Si tratta di una scatola senza cavi collegabile all'iPod e, oltre a vederci film, servirà per contenere e conservare musica, programmi TV e fotografie. Agganciato ovviamente a questo hardware c'è anche l'annuncio che da oggi negli Stati Uniti e tra qualche settimana anche in Europa è possibile scaricare film e vederli appunto sull'iPod. Per ora sono 75. Per scaricare un film dal sito dell'app bisognerà pagare $12.99 per titoli recenti e $9.99 per film di catalogo e attendere circa mezz'ora, il tempo che ci vuole per fare in modo che tutti i dati vengano trasmessi e memorizzati. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un articolo interessante che trovo sull'inserto della stampa Tutto Scienze e Tecnologie, pubblicato ogni mercoledì in allegato al giornale il quotidiano torinese. È un articolo di Luigi Grassia che titola "La personal fabbrica produce in casa dai chiodi ai chip". In pratica racconta della idea del MIT di Boston, un'idea che si iscrive nell'alveo della portabilizzazione di un po' tutto e della possibilità di far da sé. In questo caso l'idea si chiama Fab Lab e secondo il MIT di Boston potrebbe aiutare a mutare i rapporti di forza dell'economia globale, intenti davvero ambiziosi. In pratica, scrive Luigi Grassia, in questo nostro mondo di tecnologia sempre più flessibile, quindi sempre meno massificata e sempre più personalizzata, avevamo già avuto a disposizione i personal computer, i siti internet individuali, le compilation musicali individualizzate grazie all'iPod e persino la TV di quartiere via satellite fatta dalla gente che passa per strada. Garcia mette insieme un po' di esempi che forse non stanno perfettamente insieme, però era per spiegare, e continuo con le tue dell'articolo, il fatto che mancava fino a questo momento la fabbrica personalizzata, per quanto ridimensionata e flessibilizzata e parcellizzata sul territorio, essendosi pian piano trasformata dal modello Ford Detroit al modello Benetton ovunque, la fabbrica finora era rimasta la fabbrica, tra virgolette, ultimo feticcio di un'epoca che fu. Ebbene, anche la sua ora potrebbe essere arrivata, e come al solito è l'evoluzione tecnologica a decretarlo. Una diabolica invenzione del Massachusetts Institute of Technology, il Fab Lab, si sta diffondendo in vari continenti, facendo spuntare come funghi centri di produzione indipendenti che equivalgono altrettante piccole fabbriche di quartiere o di villaggio o di caseggiato. In pratica è un oggetto fisico che si configura come una rete di 3 computer che controlla altrettante macchine, un laser in grado di tagliare la plastica, una fresatrice di altissima precisione capace di modellare in 3 dimensioni qualunque metallo e un coltello elettronico che dà forma a materiali più delicati, per esempio quelli necessari a realizzare antenne o fili elettrici. Questo po' di roba costa meno di 17.000 euro ed è alla portata di borsa di molte persone, anche in regioni povere come l'Africa, dove infatti sta avendo successo. E poi vi sono alcuni esempi di casi in cui questo tipo di tecnologia è riuscita a coprire, se vogliamo, quelli che sono i buchi della distribuzione, ma anche gli alti costi dell'industria tradizionale. Per esempio in India è stato usato per realizzare un strumento che misura il contenuto di grasso del latte delle mucche, oppure in Costa Rica c'è un pullman attrezzato col Fab Lab che andrà di villaggio in villaggio, in Sudafrica si producono molti oggetti di consumo di plastica, eccetera eccetera. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata all'insegna del fai da te e l'appuntamento è a domani.